Salam a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera siamo entrati nell'ottavo giorno del mese di Iyar, 5771, e ci troviamo l'11 maggio 2011. Siamo arrivati alla pagina 5B del Trattato di Tanit. Per l'esattezza ci troviamo in una sequenza di approfondimenti che Rav Nachman e Rabbi Yitzchak si sono detti. La Gemara ne ha citati 5 per esattezza. Ci troviamo a pagina 5, 5 approfondimenti. Il primo era legato all'argomento di Tanit. Come sempre, quando il Talmud cita una sequenza di approfondimenti, di citazioni, il primo è inerente all'argomento che si tratta. E poi dopo, già che parla di questi due grandi studiosi, il Talmud spesso ci riporta tutto ciò che loro si sono detti quando loro hanno studiato insieme. Allora, la prima citazione che parla dell'argomento di quella pagina, poi dice, visto che vi diciamo quel che loro si sono detti, ve ne diciamo altre e vi si riportano altri argomenti che non c'entrano in particolare col trattato di Tanit, ma c'entrano con i due maestri che vengono trattati in quel momento. Quando si parla dell'argomento di Tanit, e allora la Gemara ci ha riportato qui diversi studi che Rav Nachman e Rabbi Yitzchak si sono detti. E per l'esattezza, noi troviamo Rav Nachman e Rabbi Yitzchak che si sono detti fra di loro. Domande che ha chiesto Rav Nachman a Rabbi Yitzchak. Rabbi Yitzchak ha risposto a Rav Nachman. E alla fine la Gemara ci darà anche la conclusione dello studio che hanno avuto insieme. Delle valutazioni importanti. E qui troveremo una Gemara molto bella. Un paio di racconti molto interessanti, famosissimi. Spesso citati. Proprio qui da questa pagina 5B di Tanit. Per cui adesso studieremo insieme dei tratti del Talmud molto attuali ogni giorno nella vita quotidiana. Qui ci troviamo per esattezza adesso alla fine delle righe piccole. Rav Nachman Rav Yitzchak, ovvero 4 righe prima della fine delle righe piccole. Rav Nachman Rav Yitzchak avuyatvi besoudata erano seduti insieme durante un pasto. E già il fatto che la Gemara ci racconta che loro hanno studiato di Torah non solo durante momenti di studio. Ma addirittura la Gemara ci dice che loro anche quando mangiavano hanno parlato di Torah. Per cui qui la Gemara ci dice Rav Nachman Rav Yitzchak avuyatvi besoudata. Erano seduti a mangiare insieme in un pasto. Amar le Rav Nachman Rav Yitzchak, ha detto Rav Nachman Rav Yitzchak, lei mi amar milta, per favore mi insegni qualche parola di Torah durante il pasto. Sappiamo che anche quando si mangia bisogna dire parole di Torah. Amarle gli è detto: Amarle gli ha detto, Hachi Amar Rabbi Yochanan. Così ha detto Rabbi Yochanan. Tu mi chiedi di parlare le parole di Torah? Ti dirò, così ha detto Rabbi Yochanan. En mesichin biseuda. Non si può parlare durante un pasto. Shema yagdim kanel aveshet. È vero che tu mi chiedi di parlare parole di Torah? Giustamente. Anche durante il pasto bisogna parlare Torah, però non quando si sta mangiando. Durante il pasto vuol dire tra un piatto e un altro, non nel momento che uno sta mangiando, perché se uno parla mentre sta mangiando c'è il rischio che entri dal mangiare nell'esofago dove entra il cibo e rischia di soffocare. Allora dice Rabbi Yitzchak, risponde a Rav Nachman: tu mi chiedi di dire parole di Torah, però ricordati che Rabbi Yochanan ha detto che durante il momento che uno mangia, mentre uno sta mangiando, è pericoloso parlare. E già da qua impariamo una cosa importantissima, che quando si mangia non si parla. Chi è che lo dice per primo questo detto? Lo dice il Talmud 2000 anni fa. Che il Talmud risale a 3300 anni fa, ma è stato scritto 2000 anni fa. Per cui non si può parlare durante il pasto perché è pericoloso. Vuoi parlare Torah durante il pasto? Bene, ma non mentre stiamo mangiando. Per cui devi aspettare che finiamo di mangiare quello che abbiamo in bocca. Batard e Saud, dopo che hanno finito di mangiare, di masticare, Amar le gli ha detto Rabbi Yitzchak a Rav Nachman: tu mi hai chiesto di dire parole di Torah? Ti dico parole di Torah come mi hai chiesto. Sai cosa ti dico? E qui entriamo in un altro concetto importantissimo, un grande insegnamento. Hachi Amar Rabbi Yochanan, così ha detto Rabbi Yochanan: Yaakov Avinu lo met. Yaakov Avinu non è mai morto. Yaakov Avinu, il patriarca Yaakov, non è mai morto. Allora, questo l'ha detto Rabbi Yochanan, e Rabbi Yitzchak dice a Rabbi Nachman: senti, a proposito di quello che tu mi hai chiesto, allora ti dico che non è mai morto. Tu mi hai chiesto di dire di vera Torah, te ne dico una molto particolare, molto rivoluzionaria. Yaakov Avinu non è mai morto. Chiede la Gemara, famosissima Gemara, chiede la Gemara Amar, lei gli ha detto Rav Nachman al Rebisa: come puoi dire una cosa del genere? Vechi birdi savtu savdanaya, vechantu chantaya, vechavru kavraya. Cosa vuoi dire? Che tutto quello che hanno fatto, elogi funebri, funerali, sepoltura, tutto questo era finto, tutto questo era fasullo? Com'è possibile dire una cosa del genere? Allora chiede Rav Nachman a Rabbi Yitzchak spiegazioni di questo detto. Come puoi dire che non è mai morto? Amar lei gli risponde Rabbi Yitzchak a Rabbi Nachman: mikrani doresh yom pasuk, sulla quale mi baso per dire questa affermazione molto rivoluzionaria. Sheneimar, come è scritto, ve'alta altirav di Yaakov, non ti preoccupare mio servitore Yaakov, neum Hashem, ve'alta echad Israel, e non aver paura Israel, ki hineni moshiacha mirachok. Dice il verso in Geremia, capitolo 30, verso 10: non preoccuparti, Jacob, non temere, Israele, io ti radunerò da lontano e ti riporterò indietro la tua discendenza, mio caro Jacob, e ti riporterò indietro dalla terra di prigionia. E qui vediamo, dice il Talmud, che il Padre Eterno salverà dall'esilio i discendenti di Yaakov, e in questo verso viene paragonato, c'è un paragone tra Yaakov e la sua discendenza. Non preoccuparti Yaakov, non preoccuparti Israel, ti salverò. Dice Hashem a Yaakov, a Israel: non preoccuparti, ti salverò. Dice il Talmud: ma come si può mettere sullo stesso piatto, sullo stesso livello, Yaakov e i suoi figli? Dice la Gemara: ma Kishu Lezaro, viene paragonato Yaakov alla sua discendenza. Non preoccuparti Yaakov, non preoccuparti Israel, Ti salverò da lontano e la tua discendenza verrà riportata indietro. Vuol dire che viene messo allo stesso livello la sua discendenza Jacob. Per cui dice la Gemara, Mazaro Bachaim. Il profeta Geremia vuole insegnarci, così come la discendenza di Jacob è sempre viva, quando Hashem li radunerà da tutti i popoli, da tutta la terra, da tutti i quattro angoli della terra. Si sta parlando della discendenza di Yaakov che è ancora in vita. Afu, anche Yaakov Bachaim è ancora in vita, anche lui sarà ancora in vita. Poiché il verso paragona Yaakov ai suoi figli che verranno redenti alla fine dell'esilio, e quei figli saranno ancora vivi, anche Yaakov sarà vivo perché vengono messi sullo stesso livello. Non preoccuparti, Yaakov, salverò la tua discendenza sarà viva, anche tu sarai vivo, vuol dire. Qui i commentatori si dibattono seriamente. Ci sono molti commenti che chiedono cosa vuol dire Jacob è vivo. È vivo spiritualmente, è vivo il suo nome, è vivo fisicamente. Ci sono tante spiegazioni. Prima spiegazione è quella di Rashi, quella sempre basilare. Rashi sempre è la base di ogni spiegazione, di ogni commento. Rashi dice così. Che in realtà Yaakov non è mai morto. Il fatto che l'hanno sepolto, l'hanno imbalsamato, l'hanno fatto funerale, in realtà lui non era mai morto, è sempre rimasto vivo. Così dice Rashi. Rashi interpreta questo Talmud letteralmente. Yaakov, il capo della generazione, il capo di Israele, non è mai morto, è vivo fisicamente. Ah, l'hanno sepolto? Pensano di averlo seppellito. Lui non è mai stato seppellito. Arriverà un giorno quando Hashem radunerà tutto il popolo di Israele dall'esilio. Yaakov Avinu verrà e vedrà con i suoi occhi. E qua dicono i commentatori che questo concetto l'abbiamo già trovato, che Jacob non è mai morto ma era vivo. Quando è che l'abbiamo già trovato questo concetto che Jacob è rimasto fi vivo fisicamente? Quando Bene Israele sono usciti dall'Egitto. È scritto Vayar Israel et Yad HaGedolah. Ha visto Israele la grande mano che Dio ha fatto agli egiziani quando li ha uccisi nel mare. E c'è una opinione che dice Israele non si riferisce al popolo di Israele, ma Israele a Jacob Avinu che viene chiamato Israele. Israele Saba, Israele il vecchio, ha visto i miracoli che Hashem ha fatto uccidendo gli egiziani. Vuole dire che Yaakov era vivo quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto e lui ha visto i miracoli che ha fatto Hashem, le piaghe e la spaccatura del mare e la morte degli egiziani dentro il mare. Vuole dire che non è una grande novità che Yaakov non è mai morto. L'abbiamo già visto quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, dopo 200 anni d'Egitto, dopo 200 anni da quando era ufficialmente morto Yaakov, lui era vivo, ha visto. Vuol dire che anche quando noi usciremo dall'Egitto, presto nei nostri giorni, anche noi potremo avere Yaakov insieme a noi che vedrà la redenzione. Questo è il primo commento che dice Rashi, che è molto rivoluzionario. Molti sono perplessi di come Rashi interpreta questo passo talmudico, che Yaakov era vivo fisicamente. Ci sono altri due modi come interpretare questa Gemara, principali, in totale tre principali commenti. Uno Molti chiedono la domanda: com'è possibile che Rashi possa interpretare che Giacobbe è vivo fisicamente? Infatti, molti vogliono dire che Rabbi Yitzhak non intende dire che Giacobbe non è morto in maniera letterale, bensì che i tzaddikim, loro sono considerati vivi anche quando muoiono. Cosa vuol dire questo? Vuole dire questo che, come dice il Perkei Avot e anche il Talmud, i tzaddikim sono vivi anche quando sono morti, i reshaim sono morti anche quando sono vivi. E questo concetto abbiamo spiegato più volte. Non vuol dire che i tzaddikim sono vivi anche dopo che sono morti, a livello fisico sono vivi. Si intende dire che il loro nome, le loro azioni, il loro operato è vivo. Loro sono eterni a livello di insegnamenti, perché i loro alunni continuano i loro insegnamenti. Questo vuol dire che i tzaddikim sono vivi anche dopo la loro morte, rimangono vivi. Questa è una spiegazione che si potrebbe dire, che qui la Gemara vuole dire, vuole intendere, Jacob Avino è vivo a livello di nome, a livello spirituale. Non vivo fisicamente, poiché il loro operato, il loro nome, i loro insegnamenti rimangono eterni. Un altro insegnamento vuole dire così: la discendenza di Jacob non aveva nessun figlio che era pasul, che era impuro, che era peccatore, malvagio. Avramo ha avuto Ishmael, che era malvagio, Isacco ha avuto Esaù, che era malvagio, Giacobbe erano tutti tzaddikim, giusti. Per cui, siccome dalla discendenza di Giacobbe non c'era nessuno figlio malvagio, per questa ragione Giacobbe vuole dire che lui era perfetto. Se nella sua prole non c'è nessuna imperfezione, vuol dire che lui era perfetto, per questo la sua prole era perfetta. E siccome il concetto di malvagità vuole dire morte, come abbiamo detto prima, che i Reshaim sono considerati morti anche quando loro sono in vita, la Gemara vuole dire che Yaakov non è mai morto, vuol dire che non c'è mai stata nessuna prole malvagia, vuol dire che non c'è nessun concetto di morte, perché il malvagio co corrisponde alla morte. Lui non ha figli malvagi, vuol dire che non c'è morte nella sua discendenza. Questo è un terzo modo come interpretare: Yaakov non è mai morto, non ha mai avuto nessun tipo di figli diretti malvagi. Poi dei figli, questo dopo in futuro non si parla, si parla dei suoi figli diretti. Secondo questi due commenti, risulterebbe che quello che dice Rav Nachman a Rav Yitzchak e Rav Nachman, che Yaakov Avinu non è mai morto, non intendeva dire a Rabbi Yitzchak che non è mai morto fisicamente, ma che non è mai morto spiritualmente, non c'è un malvagio nella sua discendenza. Questo è quello che intendeva dire. Solo che Rav Nachman non ha capito bene. Non ha capito che lui voleva intendere questo. Ed è per questa ragione, lui gli chiede, Rav Nachman chiede a Rav Yitzchak: ma scusami, cosa vuol dire? Vuol dire che hanno fatto un funerale per niente? Perché lui ha capito che Rav Yitzchak intendeva dire letteralmente. Secondo questi commenti invece lui non intendeva letteralmente, ma lui ha capito male la sua intenzione. Allora lui gli chiede la domanda: cosa vuol dire che hanno fatto un finto funerale, una finta sepoltura? E gli risponde col Pasuk, che gli dice: guarda che io non intendo dire che lui non è morto fisicamente, ma non è morto spiritualmente, è solamente in forma allusiva che non è morto, e il verso mi dimostra che in realtà non è mai morto a livello spirituale. Per Per cui ci sono due modi come capire questa Gemara, come leggere due chiavi di lettura, due parametri. Uno, che lui gli ha detto che non è mai morto fisicamente, intendeva che non è mai morto fisicamente, vuol dire che era vivo fisicamente. E lui gli chiede com'è possibile, e lui gli risponde con un verso, che lui è vivo fisicamente. Questo è Rashi. Poi ci sono tanti altri commenti che più o meno si assomigliano, che vogliono dire che Jacob Avino non è mai morto a livello spirituale, a livello di nome, a livello di identità, che lui è eterno. Questo, i suoi insegnamenti sono eterni. E su questo, invece, Rav Nachman non capisce che l'intenzione è spirituale, ma la capisce a livello fisico, e gli chiede la domanda: com'è possibile? E lui gli risponde: guarda, non intendo dire fisicamente, ma intendo dire a livello spirituale. È solamente il verso, ti do un verso che allude a questo concetto, ma non che veramente. Per cui andiamo avanti a questo punto dopo che loro hanno pranzato e loro non hanno parlato durante il pasto, che è pericoloso parlare durante il pasto. Poi sono riusciti anche a fare parole di Torah, perché durante il pasto bisogna parlare di Torah. Amar Rabbi Yitzhak, continua la Gemara e dice: Amar Rabbi Yitzhak, kol ha'omer rachav rachav miyad nikre. Questa Gemara, anche questa è abbastanza famosa, tra l'altro l'ho appena studiata nel trattato di Megillah, e lì c'è esattamente la stessa Gemara nel trattato di Megillah a pagina 15a. Dice la Gemara che c'erano quattro donne che avevano una bellezza superlativa. Una di queste quattro donne era Rahav, quella prostituta che ha salvato i due esploratori che erano andati a Gerico, a Gerico. Lei li ha nascosti nella sua casa, gli ha salvato la vita. Lei si chiamava Rahav. E noi abbiamo una Haftarah intera che leggiamo dai profeti di Yoshua, di questa storia, evento che lei gli ha salvato la vita. Poi dopo lei si converte, diventa ebrea, e poi dopo lei si sposa Yoshua Ben-Nun. Ebbene, questa donna, questa prostituta, era talmente bella che al mondo ci sono state quattro donne così belle. E una di queste era Rahav. Dice il Talmud: talmente era bella Rahav, sempre Rabbi Yitzhak, dice Rav Nachman, talmente era bella che solamente che uno ricordava il suo nome, diceva Rahav, Rahav, due volte, non una volta, due volte. Subito aveva una fuoriuscita del suo seme, perché era troppo bella. Cioè, solo ricordare il suo nome ti faceva ricordare di questa bellezza incredibile e ti causava di perdere il tuo seme per via della sua bellezza. La Gemara chiede a Marler Rav Nachman, dice Rav Nachman a Rabbi Yitzhak: scusami Rabbi Yitzhak, io ho detto più volte Rachav Rachav, non mi è successo niente. Anamina, io l'ho detto, ve lo ho fatto lì, non mi è successo niente. Amar lei gli ha risposto: chi cammina, quando io ho detto questo, intendevo beyodà uvmakirà, uvmaskircima. Non chiunque dice il nome Rahav Rahav, che non l'ha mai conosciuta. Chi l'ha vista e l'ha conosciuta e dice due volte il suo nome, si ricorda di lei, e lui l'ha vista, solo dicendo due volte il suo nome, ricordandosi di Rahav, già diventa impuro. Noi sappiamo, quando si ripete due volte il nome di qualcuno, dice Rashi sulla Torah, che la ripetizione del nome di qualcuno rappresenta un'espressione di amore. Come quando uno dice a suo figlio: David, David, vieni qui, due volte. Hashem dice Avram Avinu, Vayom Hashem Avram, Avraham Avraham. Due volte Avram Avram, amore. Uno dice Rachav Rachav, due volte amore. Per cui due volte Rachav rappresenta un concetto di amore, allora questo causa la perdita del seme. E qui la Gemara conclude con tutti gli insegnamenti che si sono dati a Rav Nachman e Rabbi Yitzchak. Magari questi insegnamenti sono stati detti una sola volta. Loro si sono incontrati una volta e si sono dati un po' di studi, si sono scambiati un po' di domande e risposte. E la Gemara li riporta tutti insieme qui perché in quell'occasione si sono dette tutte queste cose. E una di queste cose che sono dette c'entra con il trattato di Tanit, ma tutto il resto no. Ma visto che abbiamo citato la prima, abbiamo dato tutti gli altri insegnamenti che sono dati fra di loro. E qui la Gemara conclude con un ultimo insegnamento, con un saluto finale che si sono salutati, con un racconto molto importante. Famoso racconto che spesso viene ripetuto. Chiave mifterim hadadi, quando si sono separati Rav Nachman da Rabbi Yitzchak. Allora, quando si sono salutati, Amar lei gli ha detto Rav Nachman a Rabbi Yitzchak. Livarchan mar, per favore benedicimi Rabbi Yitzchak, prima che ti saluto, prima che me ne vado. Risponde Rabbi Yitzchak a Rav Nachman. Amar lei gli dice: senti, tu mi chiedi di benedirti? Sai cosa? Ti racconto un esempio. E Mshol Lechamashal, ti racconto un esempio. Le Madavardome, a cosa somiglia questa tua richiesta che tu mi chiedi a me di benedire te? Questo somiglia a che cosa? Le Adamo una persona. Shahaya Oler Bamidbar che andava nel deserto. Vehaya Ra'e Vehaya Vetzameh. Ed era affamato, ed era stanco, ed era assetato ed era disidratato, voleva bere. Umazai lanci per otavme tukin vezironè. Ha incontrato sul suo percorso un albero, bellissimo albero, con un'ombra fenomenale, con della frutta dolce come il miele. E lui si avvicina a questo albero e vede che c'è anche vicino un piccolo ruscello che scorre dell'acqua con un gusto prelibato. E lui, in mezzo al deserto, sembra un miraggio. Un'oasi nel deserto così bella mai vista, un paradiso terrestre. E tutto questo è un esempio che sta raccontando Rabbi Yitzchak Rav Nachman. Questo qua, achalmi perotav, mangia della frutta, shatami memav, beve dell'acqua. Yashav Betzilot si riposa sotto questa ombra fenomenale. Ukeshe Bikeshe Lech, quando questo qua ha voluto andare via da questo albero, Amara ha detto Ilan Ilan, famosa storia che dice il Talmud, Ilalbero, albero, Bemavarchecha, come ti posso benedire? Cosa posso augurarti più di quello che hai? Imo marlecha se io però te chametukin, se dovessi augurarti che la tua frutta sia dolce, è già dolce. Arei però te chametukin, sono già buonissimi i tuoi frutti. Se dovessi augurarti che la tua ombra, sceglieze il chanè, che la tua ombra sia piacevole, è già piacevolissima la tua ombra. Arei il chanè. Se dovessi augurarti che cosa? Che la tua acqua sia dolce. Che tu abbia dell'acqua che passa vicino a te è buona, è perfetta, c'è già l'acqua che passa che è perfetta. Allora dice questo passante: come posso darti un augurio? C'hai tutto quello che uno può desiderare da un albero. Ella, l'unica cosa che posso dirti: Yehi ratzon shekol netiyot shenotim mimcha, tutte le piante che cresceranno dei tuoi frutti, dei semi dei tuoi frutti, ti auguro, io che motrà che siano come te. L'unica cosa che posso augurarti è che tutti gli alberi che verranno fuori dalla tua frutta, che siano uguali a te. Perché tu hai già tutto. Ti auguro che anche gli altri, i tuoi figli, saranno come te. I semi dei tuoi frutti siano buoni e piacevoli come te. Dice a questo punto a Fatah, gli dice Rabbi Yitzchak a Rav Nachman, anche te ti dico la stessa cosa. Come posso augurarti? In Betorah, sai augurarti che tu avrai Torah? Hare Torah, c'hai Torah. In Beosher, sei ricchezza? Hare Osher, hai anche la ricchezza. In Bevanim, sei figli? Hare Banim, hai tanti figli, una bella famiglia. Ella, sai cosa ti auguro? Yehi ratzon sheyu tzetzei me'echa kemotach, kemotcha. Sai cosa posso augurarti? Torah hai, ricchezza hai, figli e famiglia hai. Cosa posso ancora augurarti? Posso solo augurarti a questo punto che i tuoi figli, i tuoi discendenti siano ricchi spiritualmente di Torah come te, siano ricchi materialmente come te, siano ricchi di onore e abbiano famiglie belle come la tua, ricche spiritualmente, ricche materialmente e numerose come te. E qui i commentatori dicono che queste tre cose, Torah, ricchezza, materiale e figli corrispondono all'esempio di prima. Ecco perché lui nell'esempio ha dato l'albero che aveva la frutta buona, aveva l'acqua buona, aveva l'ombra buona. In ordine, prima gli ha detto la frutta, l'ombra e l'acqua. E anche qui troviamo in ordine, prima di tutto gli dice che la tua frutta, i tuoi figli, ti auguro che anche i tuoi figli avranno tanto Torah come te. Avranno tanto Torah, opere di bene, Torah Masim Tovim. Noi sappiamo che la Torah e le opere di bene che una persona fa corrispondono ai suoi frutti, alle sue opere. Come i frutti dell'albero, anche le opere dell'uomo sono i suoi frutti. Allora, la prima cosa che lui gli ha dato nell'esempio è che la frutta che verrà dai tuoi figli saranno come te, vuol dire come tu hai tanta Torah e opere di bene, anche i tuoi figli saranno i tuoi frutti, anche i tuoi figli avranno tante frutta, tante opere di bene. Questa è la prima cosa, gli ha detto che anche i frutti degli alberi che verranno da te saranno buoni come te, vuol dire che anche i tuoi figli avranno tante opere di bene, tanta Torah come te. Poi gli ha detto l'ombra. Cosa corrisponde l'ombra? L'ombra è paragonabile alla ricchezza dell'uomo. Ecco perché qui troviamo prima che i tuoi figli avranno tanta Torah e opere di bene che sono come i frutti dell'uomo. Poi avrai tanta ricchezza che è come l'ombra. Infatti nell'esempio di prima c'è la frutta dei tuoi discendenti saranno come te, l'ombra dei tuoi discendenti saranno come te, l'ombra è la seconda cosa, e qui come seconda cosa troviamo ricchezza, perché ricchezza e ombra sono paralleli. Infatti, la ricchezza corrisponde all'ombra della persona. Come dice Qohelet, Ecclesiaste, nel capitolo 7, verso 12, nell'ombra della saggezza, nell'ombra dei soldi o dell'argento. Cosa vuol dire? Che l'ombra, come i soldi della persona sono la sua ombra, ti auguro che l'ombra dei tuoi discendenti delle piante che verranno fuori dalla tua frutta, vuol dire che i tuoi figli, caro Rav Nachman, i tuoi figli, i tuoi discendenti, avranno un'ombra bella come la tua, avranno tanti soldi come te. E poi l'ultima cosa, l'acqua. L'acqua che c'è vicino a te, che anche i tuoi discendenti, i tuoi alberi che verranno fuori da te, avranno l'acqua come te. E l'acqua è paragonabile alla prole, come l'acqua che viene fuori da un albero, vicino a un albero, esce fuori. Anche i tuoi figli che vengono fuori, la tua continuazione, che anche loro siano come te. Che anche loro abbiano una continuazione come tu hai avuto, una grande famiglia, tanti figli. Fermiamoci qui a questo punto, così concludiamo con una bella storia, molto bella storia. Rimaniamo col dolce in bocca, con questo grande insegnamento. Ricordiamoci che l'augurio più bello che uno può avere è che i propri figli possano continuare la grande saggezza della Torah che lui ha, possono continuare, possono avere la ricchezza che una persona ha e possono avere tanti figli come la persona stessa. Ci auguriamo tutti quanti, cari amici, che i nostri figli abbiano i frutti come i nostri, di più anche, l'ombra come la nostra e di più, e un bel ruscello d'acqua che esce fuori dal nostro albero, tanti figli, tanta bracha a tutti quanti, amen finirazzon.